sono solo le 9:15, anzi esattamente alle ore 21:14. Con un leggero così ritardo dall'ultima volta che abbiamo fatto una trasmissione, sta tornando Tabula Rasa. Nel cappello introduttivo di questa trasmissione, un mare di scuse e di abbracci per chi ci ha sempre seguito e ci ha atteso in questi, se non sbaglio, 3 mesi di assenza, ma io e il mio socio abbiamo avuto qualche problema. Tutto brillantemente superato, però ecco, vi chiediamo scusa dell'assenza. Oggi abbiamo una trasmissione un po' ricca. Avremo Vince al telefono, colui con cui ho sempre fatto la trasmissione, che impossibilitato di raggiungere il studio di Radio Onda Rossa ci recensirà un paio di libri. Parleremo tra poco con Luciano Funetta, che è appena andato in libreria col suo secondo romanzo, che è Il Grido, e poi in chiusura andremo a sentire una nostra libreria amica che ci andrà a recensire invece un fumetto che si chiama Ragazze Cattive, un fumetto un po' particolare di cui andremo a parlare. Tutto questo in questi 45-50 minuti che ci accompagneranno. Diamo il benvenuto, un abbraccio a Luciano Funetta, buonasera, benvenuto appunto a Tabula Rasa qui su Radio Onda Rossa.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, lo raccontavo prima, sei appena tornato in libreria dopo Dalle Rovine, che tra l'altro ti ha portato anche tra i 12 romanzi candidati per il premio Strega. Torni con un altro romanzo, si chiama Il Grido. Tra l'altro hai cambiato anche casa editrice, sei uscito la prima volta, cioè, nel romanzo precedente con Tunue, oggi esci con Chiare Lettere, un libro che di molto diverso dall'altro, però posso dire un po', io ho letto anche Dalle Rovine, c'è un po' il tuo stile. Allora, cominciamo dall'inizio per la presentazione. Allora, Luciano Funetta, io posso dire tranquillamente, tu non sei un autore facile, e questo io ti sto facendo anche un complimento. I tuoi romanzi non sono così, ecco, posso usare il termine accoglienti, perché sia leggendo Dalle Rovine che leggendo quest'altro, ho provato sempre una sorta di disagio, e vorrei capire se questo è un po' quello che cerchi da noi lettori.
Dunque, non deliberatamente, innanzitutto, cioè non ho intenzione di mettere a disagio nessuno, né di complicare la vita a nessuno che decida di leggere quello che scrivo. Probabilmente questa cosa è una conseguenza di quello che scrivo e di come lo scrivo, nel senso che io ho necessità, quando scrivo, probabilmente di avventurarmi in territori sia tematici che linguistici che mi sono parzialmente ignoti, per cui quella sensazione di straniamento che io stesso provo quando scrivo poi si trasmette al lettore. Questa credo che sia una buona cosa. Non c'è, non credo alle letture confortevoli come qualcosa di, ecco, particolarmente significativo o necessario. Una lettura deve essere anche difficoltosa o inquietante o strana, ecco, strana è un aggettivo che per quanto possa significare tante cose mi piace molto usare per quanto riguarda l'esperienza della lettura.
Allora, condivido, perché tra l'altro appunto quello che volevo aggiungere, appunto, come dicevo, i tuoi libri mettono un po' a disagio, sono proprio, sono estranianti, però allo stesso tempo coinvolgono, perché poi regalano uno spaccato che è un po' diverso anche dalla letteratura classica, che è ormai, di cui sono piene le librerie. I tuoi romanzi, posso dire, allora proviamo a collocarli, perché non sono dei veri e propri romanzi di fantascienza, non sono, ora va parecchio di moda e a me piace anche molto la fantascienza, piace anche molto le ambientazioni distopiche, però tu non cerchi questo, non è il classico presente distopico, non è il futuro prossimo venturo che potrà accadere, allo stesso tempo però attraverso l'immaginazione tu descrivi una realtà che è anche molto parallela e simile a quella che viviamo tutti i giorni, non semplicemente per il fatto che scegli sempre come protagonisti proprio gli ultimi.
Sì, allora diciamo che in questo caso, nel caso del Grido, c'è un legame fallito con la letteratura distopica, nel senso che la collana per cui è uscito il romanzo, che si chiama Altrove ed è curata da Michele Vaccari, nasceva come una collana di narrativa italiana spiccatamente distopica, soltanto che nel momento in cui io mi sono messo a pensare a una distopia ho dovuto ammettere di non essere in grado di pensare a un futuro in maniera, ecco, da poterlo rendere talmente credibile da poter creare una finzione che fosse anche una specie di profezia. Ecco, quello che riguarda la letteratura distopica e la profezia è un tema particolarmente spinoso, nel senso che poi certe cose le si vedono a posteriori. Io credo che la fantascienza, che anch'io amo tantissimo, e la letteratura distopica siano qualcosa che per essere veramente efficaci devono nascere da un'ossessione per il presente, per la realtà quotidiana. Infatti nel Grido, se di realtà si può parlare, diciamo che ci troviamo di fronte a una realtà che in alcuni suoi aspetti è esplosa, cioè ci sono degli aspetti del quotidiano che io prendo e faccio esplodere rendendoli paradossali, come per esempio questa città in cui i mezzi pubblici non passano più, sì, perché è stato proclamato uno sciopero perenne, oppure il portale municipale, che è una specie di sito internet unico che diventa l'unico accesso per i personaggi alla, ecco, alle risorse della rete. Queste sono tutte piccole osservazioni che io faccio sulla realtà del quotidiano ed è poi nella natura di quello che io scrivo prenderle e portarle a conseguenze che non hanno a che fare con il futuro, ma hanno a che fare proprio con l'atmosfera letteraria e con la distruzione di quello che è familiare. Cerco di togliere un po' di punti di riferimento rispetto alla realtà per raccontare la realtà.
Esattamente, no, questa cosa la pensavo, tant'è che appunto tu al centro non metti la trasformazione della società o le ipotesi di trasformazione o di degenerazione della società, anche se poi per alcuni aspetti sono anche gli ingredienti del romanzo, ma poi almeno a mio avviso centrali sono le storie degli individui. Sei passato da Rivera ai suoi serpenti a Lena Morse, che nella vita lavora in una ditta di pulizie e ha a che fare, essendo anche lei una delle ultime della società, ha a che fare appunto con questo sottobosco. Quanto ci ho preso.
Sì.
No, dimmi appunto, nel senso, è il desiderio tuo quello di raccontare delle storie di individui o cerchi un insieme che sia un po' più corale?
Ma guarda, mi piacciono moltissimo i romanzi in cui ci sono delle scene corali particolarmente ben fatte. In particolare penso, mi viene in mente un esempio di un romanzo di recente ritradotto molto bene, che è Last Exit to Brooklyn di Hubert Selby, che è un romanzo sulla Brooklyn dell'inizio degli anni 60, che è una Brooklyn totalmente diversa da quella che conosciamo oggi. Era una Brooklyn popolata di disgraziati, di persone che vivevano al limite della sopravvivenza, e lui ha queste scene corali straordinarie che sono, grazie al suo stile, totalmente inimitabili. E ovviamente io cerco, sia in Dalle Rovine sia in quest'ultimo, ho cercato di utilizzare questa esperienza delle scene corali per dare profondità alla scrittura, nel senso che io non sono uno scrittore di trama. Raccontare la trama di questo libro per me è difficilissimo, così come
non l'ho fatto neanch'io non l'ho fatto neanch'io perché trovo proprio un po' di difficoltà. Esatto. Lo stesso è anche con Dalle Rovine, cioè fare un po' la tinossidi.
Sì, non credo sia possibile raccontare la trama se non ci si dilunga per 20 minuti. Io penso di essere più che altro uno scrittore legato alle atmosfere, e le scene corali, che si svolgono quasi sempre in ambienti chiusi, come nel caso del Grido, cioè c'è questo bar in cui inizia tutto, che sì, si chiama Kraken, che è il punto di ritrovo di alcuni lavoratori che magari a fine giornata passano a bere una birra dopo aver lavorato per 8-10 ore, oppure di quei lavoratori che stanno per iniziare il turno di notte. Questa apparente immobilità dei luoghi fa sì che le caratteristiche degli individui vengano esaltate, perché si tratta di creature che in quel contesto sono in una specie di cattività, e quindi diventano bellissime e diventano totalmente, le loro azioni e le loro reazioni diventano totalmente inaspettate.
Ma quindi Kraken a cosa fa riferimento? Alla creatura mostruosa,
sì,
quella leggendaria, Kraken, sì, o il personaggio Marvel, antagonista dello Spider-Man? Vero?
No, fa riferimento alla creatura leggendaria, anche se la ragione per cui quel bar si chiama Kraken è molto meno letteraria di quanto si possa pensare, nel senso che io c'avevo una bottiglia di un superalcolico che aveva un Kraken sull'etichetta, e mi sono detto che dovevo finire questo libro nel tempo che avrei impiegato a finire quella bottiglia, per cui è iniziato tutto quanto con il primo bicchierino di quel rum, ed è così inizia il romanzo.
Ma ci sei riuscito?
Alla fine? Si chiama Kraken, no.
Alla fine?
No.
Ah, no.
Ho fallito miseramente.
Senti, ascoltami.
Non ne ho comprata una seconda.
Ah, ok.
Di questo. Sì.
Senti, ascoltami invece. Un'altra cosa che mi incuriosisce. Mi è sembrato, poi permettimi, poi magari direi accostamenti esagerati, ma no, però io ci ho ritrovato attraverso, cioè la stessa sensazione ce l'ho avuta anche con Dalle Rovine, ci ho trovato un po' di Dick, un po' di Bolaño. Quanto in realtà questi autori fanno parte del tuo background di letture, ovviamente, e quanto no?
Tantissimo. Io ho letto Philip Dick fino alla disperazione tantissimi anni fa, quando l'ho scoperto. Per me è stata una cosa bellissima da un punto di vista letterario, e di recente ho avuto anche la fortuna di ricevere in regalo i diari di Philip Dick, che sono stati ripubblicati di recente, che sono un librone incredibile e praticamente illeggibile. Sono una dimostrazione di quanto, ecco, tornando al discorso che facevamo prima, quelle che oggi vengono chiamate le profezie di Philip Dick in realtà fossero gli squarci incredibili che aveva la sua mente. E leggere gli appunti di Dick dimostra esattamente questo, cioè che esistono alcuni scrittori per cui la visione del futuro è una fuga. dall'incontrollabilità delle proprie intuizioni e delle proprie ossessioni. Riguardo a Bolaño, per me altrettanto, scrittore importantissimo, scrittore secondo me enorme, che ha preso il Novecento e lo ha, il Novecento letterario principalmente occidentale, e lo ha rivoluzionato credo per la sua impronta ci sarà per tantissimo tempo sulla letteratura occidentale, sulla letteratura europea anche moltissimo, nonostante lui non fosse europeo soltanto d'adozione. Io ho passioni di questo tipo per tantissimi scrittori, e scrivere è un modo che io ho per provare a parlare con loro, un modo molto modesto e molto rispettoso, per cui qualsiasi cosa si veda in quello che scrivo, qualsiasi cosa si trovi, è probabilmente la sublimazione del grande amore che ho per la letteratura e del modo in cui la letteratura scandisce i miei giorni.
Guarda, te l'ho chiesto appunto perché io Dick l'ho letto molto, vorrei dire quasi tutto, ma sembra che sto a far coatto, però l'ho letto molto, ho letto un po' Bolaño, e la sensazione, no, chiunque mi ha sempre chiesto di Dick, ma come Dick ho sempre detto leggilo, però non è uno facile da leggere, perché non è uno semplice, non ha una scrittura semplice, non ha delle trame semplici, ti ci devi mettere, devi amarlo particolarmente per entrare poi in quel tipo proprio di narrazione. Te lo chiedevo appunto per questo motivo. Guarda, questa è una delle domande che facciamo sempre poi verso qual è invece una cosa che hai letto ultimamente che ti è piaciuta particolarmente, che ti ha sorpreso particolarmente.
Allora, guarda, un libro bellissimo, sto finendo proprio, spero di riuscire a finirlo domani, è un romanzo di una scrittrice cilena che si chiama Nona Fernandez, e in Italia sono stati tradotti un bel po' di libri suoi. Questo si chiama La dimensione oscura ed è uscito la settimana scorsa per una casa editrice molto bella che si chiama Gran Via. E come tutti i libri di Nona Fernandez, prende la storia civile del suo paese e la trasforma in qualcosa che sta a metà tra il ricordo d'infanzia, il romanzo di fantascienza. Lei è una scrittrice che ha tantissimi riferimenti per quanto riguarda la fantascienza, soprattutto nordamericana degli anni 50 e 60. E romanzo potentissimo, se vi capita di trovarlo in libreria prendetelo, La dimensione oscura.
Allora, me lo sono segnato, mi fido, così a naso veramente
sì.
Mi fido e voglio fidarmi. E in conclusione, Lena Morse, il suo cognome ha a che fare con l'alfabeto?
Allora, c'erano nella prima bozza del romanzo alcune frasi scritte in alfabeto Morse, e da questo poi è derivata la scelta del cognome. Il cognome è rimasto, le frasi non ci sono più, diciamo che si sono perse perché nessuno ha raccolto il segnale che veniva lanciato, diciamo così.
Guarda, io ti ringrazio, ti auguro tra l'altro anche un in bocca al lupo per questo romanzo, appunto appena uscito, se non sbaglio è uscito un paio di settimane fa, tre settimane fa, oppure sto dicendo una cavolata ma non mi correggere. ha visto, ogni tanto ci azzecco, e quindi niente, in bocca al lupo e a risentirci alla prossima occasione. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te.
Ciao, ciao. Abbiamo appena sentito Luciano Fonetta, autore di Il Grido, uscito appunto per Chiare Lettere, come dicevamo, tre settimane fa. Della montagna se scuccia la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada,
altro bel che sa.
Come dicevo, oggi sono solo in trasmissione, però il mio bellissimo socio biondo è invece collegato al telefono. Ciao.
Ma ciao, biondo anche tu.
Allora,
hai sofferto molto?
Sì, mi sei mancato tanto. Senti Vince, tu oggi, poi siamo già ritardissimo come puoi immaginare, come sempre, tu oggi volevi raccontarci, anzi presentarci un paio di romanzi. Vai, è tutto
ma
tuo.
Ma in realtà più che due romanzi volevo parlarvi di due libri. Specifico che non sono due romanzi perché si tratta
di
un libro che è scritto Walter City per Nottetempo, che si chiama Pagare o non pagare, ed è un piccolo saggio, costa 12 euro e sono 120 pagine più o meno, dove Walter City si interroga sul senso del denaro e fa un notevole excursus su quello che è il concetto proprio di transazione economica, che senso ha spostare i soldi da una tasca all'altra e sul valore dei soldi. Comincia con questa affermazione, che è questa battuta che abbiamo un po' sentito tutti quanti, e io pago, che no, era Totò che in 47 morto che parla, faceva le veci di un barone che toccava sempre pagare. E spiega come a un certo punto, almeno durante i suoi anni, quando passa dall'università all'età adulta, all'età del lavoro, invece pagare a un certo punto è diventato come una forma di sussistenza, testimonianza che qualcosa l'avevi combinata, una realizzazione misera comunque, ma attraverso il lavoro. È un piccolo saggio, come ti dicevo, sul piacere di pagare inizialmente, sull'analisi dei costi, cioè cosa paghiamo veramente e cos'è quello che ci sembra gratuito oggi e che poi in realtà non è gratuito. Sulla pubblicità, su quanto la pubblicità ci affratelli e ci affossi, sul crollo dei salari e dei diritti, questo forse è il capitolo più interessante e più duro, e sull'economia del gratis, anche qua riprende appunto il concetto, veramente avere internet gratis è veramente gratis, oppure tutte le cose che abbiamo in rete sono veramente gratuite, e un finale che invece non vado a svelare. Però,
tra l'altro, possiamo dire, scusami, vai.
No, lo consiglio, no, nonostante anche alcune criticità, alcuni elementi critici poco militanti all'interno del testo di Walter City, però mi sembra ancora molto sguardo dove City, mettendoci dentro anche tanta letteratura, tanta cultura pop, tanta anche storia dell'emancipazione omosessuale, va a farci affrontare il concetto del denaro.
Sì, tra l'altro una cosa è certa, in questi anni in cui ci stanno dicendo che siamo in piena era post-ideologica, l'ideologia liberista, che invece è forte e prospera, una cosa la sta continuando a battere, il fatto che la parola gratis deve sparire proprio completamente, non c'è più nulla di gratuito, quindi ti devi guadagnare, devi da pagare tutto assolutamente.
Però la cosa interessante di Siri, che ci fa capire che c'è anche una tendenza ad allettare le masse dicendo guarda, è gratis, in realtà la gratuità non è una gratuità che viene dal basso, è una gratuità che viene dall'alto, è come nel Medioevo, no? Il feudatario che concede ai suoi valvassalli qualcosa che sembra gratuito ma che in realtà poi chiederà indietro con gli interessi.
Mentre invece l'altro che vorrei presentare era un romanzo, che è quello, giusto?
Esattamente, si tratta di un romanzo di Andrea Pomella. Ecco, tra l'altro è bello che possa parlare di questo romanzo, che ho cercato per circa un'ora nella mia libreria da quando sono tornato a casa quest'oggi, per poterne parlare con maggiore competenza e consapevolezza. E secondo me è una bella linea ideale, perché adesso tu stai chiedendo a me, dovresti aver avuto come ospite anche Luciano Cunetta prima,
sì.
E quindi adesso Andrea Pomella. Dico così a scanso di equivoci che Funetta arrivò ultimo allo Strega al quale partecipò, io arrivai ultimo allo Strega al quale partecipai, Pomella è proprio uno dei 12 semifinalisti dello Strega, e quindi in questa linea probabilmente stiamo già consegnando un onorevole ultimo posto allo Strega. È un romanzo che ho letto qualche mese fa, in quanto, ammetto, grande fan dei Per Gemini in età post-adolescenziale. Ed è un romanzo che racconta in maniera autobiografica la passione per un gruppo musicale, una passione quasi inconscia, non voluta. Pomella racconta gli anni 90, Pomella è il nostro coetaneo, quindi uno scrittore di circa 40 anni, intorno ai 40 anni, che racconta quella fase, che cosa erano stati gli anni 90, cosa erano stati gli anni 90 post appunto caduta del muro e prima del movimento dei movimenti, prima che ci fosse Fiatto. E invece negli anni 90 Fiatto rappresentava qualcos'altro, rappresentava appunto tutto un movimento musicale, rappresentava Nirvana, rappresentava i Stone Temple Pilots e rappresentava anche per esempio, rappresentava questo strano surfista di San Diego e di Vedder che con un rapporto estremamente conflittuale con questo patrigno arriva nella città più piovosa degli Stati Uniti, come ci viene spesso viene ben indicato in una serie che si chiama The Killing.
Una gran bella serie che si chiama The Killing. Io guardo poche serie TV, però The Killing è una gran serie. Chiudo la parentesi.
Gran serie di ispirazione scandinava. E Andrea Pomella racconta come un giovane, come un ragazzo che voleva fare musica, si imbatte in questa voce da un timbro anche troppo epico, anche troppo nasale, una voce che qualcosa di autentico ce l'ha, in testi che ricordano, riecheggiano quell'atmosfera, però qualcosa di diverso e qualcosa in più ce l'hanno. Ed è una storia che ricorda appunto, ricorda gli Interrail, ricorda i viaggi folli che si facevano negli anni 90 per conoscere un'Europa che ancora non era unita, un'Europa dove effettivamente ancora bisognava cambiare i soldi, dove c'erano le cabine della SIPU, un'Europa pre-cellulari, ed è un po' un tuffo nostalgia accompagnato da un'ottima scrittura, una scrittura molto, molto fluida e contemporaneamente precisa ma sciatta. E Pomella secondo me ha questa grande caratteristica, cioè riesce a inserirsi fra due pieghe. Se prima la musica della ribellione era il punk, negli anni 90 il grunge prova a essere una musica della ribellione ma senza forza, è una musica della ribellione depressa, intimista, e quindi tutto quello che poi sarebbe diventato gli emo o forse quella tendenza che prima veniva raccolta dai Cure, ecco, invece viene convogliata in quella musica. Ed è un viaggio di amicizia, quindi non è una biografia musicale, non è un libro musicale e non è un romanzo puro. È qualcosa, è come se fosse una storia che si appoggia a una colonna sonora. E la bravura, secondo me, di Pomella è questa. Per chi conosce un po' Pearl Jam, a un certo punto ci sono dei pezzi, ad esempio in Rearview Mirror, e tu lo senti l'urlo di Vedder che sta mandando a fanculo suo padre, o meglio il suo patrigno, e tutta quella rabbia invece, che dovrebbe essere soltanto depressione, la tira fuori. E c'è appunto questa storia di amicizia, che non è una storia alla Ermatesse, Narciso e Boccadoro, è un'amicizia conflittuale, un'amicizia fatta di alcol, di furti di chitarre, di feste, di vandalismi, di sogni mancati soprattutto. È un'amicizia che poi avrà un finale molto amaro, e anche questo è un libro che mi è molto molto piaciuto. L'ho letto un po' di mesi fa, sarei voluto essere un po' più preciso, ma non avendolo adesso davanti chiedo a te, o mio socio, di dare qualche indicazione tecnica su prezzo e pagine.
No, allora, le pagine sono 160, il prezzo tra l'altro è basso, 13 euro assolutamente accessibile. Io pensavo a due cose, che non ho mai amato particolarmente i Pearl Jam, forse perché l'ho legato e sono tuttora legato più alla vecchia scuola di Seattle, quella un po' più dura, un po' più acida, tipo i Madonei, e soprattutto il fatto che ora si parli con nostalgia degli anni 90, che mi sembra l'altro ieri, e mi fa sentire un sacco vecchio questo. Perché
guarda che sono Il senso del tempo, adesso non vorrei spostare una conversazione radiofonica, una conversazione che di solito si fa ai banconi di un bar o al tabacchino, anche ai tabacchi, però effettivamente il tempo passa e c'è una strana operazione nostalgia. Gli anni 90 probabilmente rimangono una fase che in questo momento si cerca di identificare. Cerca di identificare perché la politica è cambiata, si cerca di identificare, non ci ha pensato soltanto Pomella, penso ci ha pensato anche un genio come Stefano Accorsi.
Ma oppure se ci pensi semplicemente, mettiamola così.
Metto la serie 92, dicendo da un'idea di Stefano Accorsi, poi c'è il 93.
Infatti mi era gelato con Stefano Accorsi, io pensavo semplicemente al fatto che gli adolescenti degli anni 90 sono messi a scrivere libri e quindi è quasi conseguenziale che raccontando la loro adolescenza raccontino poi quegli anni. Mi sembra proprio un po'
che fa un po' la differenza rispetto, diciamo, alla generazione di Calvino, Pavese, Meneghello, che la loro adolescenza l'avevano passata nel periodo della Resistenza, e quindi effettivamente noi forse andiamo da raccontare gli anni 90. Una cosa che volevo aggiungere sul libro di Pomella: avevo parlato di depressione, ed effettivamente viene affrontato anche il fenomeno della depressione, ma anche da un punto di vista clinico, cioè la depressione inserita come malattia degli anni 90, e questo secondo me è anche un altro passaggio molto interessante.
Perfetto, io ti ringrazio, ti abbraccio, tanto noi ci ritroveremo qui insieme probabilmente tra due settimane, o fisicamente o via voce.
Ci ritroveremo senz'altro
da qualche parte,
e vedo che appunto questa assenza di Tabula Rasa, che sono felicissimo che sia tornata.
Ci siamo, niente.
Implica che tu non capisci più la mia ironia, pensai che veramente io considerassi Stefano Accorsi un genio.
No, assolutamente, no, il riferimento che hai fatto era giustissimo, tra l'altro con una serie insulsa è riuscito pure a farne due, però, quindi che te devo dire, ha vinto lui, no? C'ha ragione lui, però vabbè, però è vero sì che gli anni 90 stanno tornando, anche perché appunto forse è che...
Senti, ma me lo fai un riassunto a questo punto direttamente in diretta di quello che ha detto Netta, così per chi si è collegato dopo lo sentono pure loro?
Un riassunto di quello che ha detto Funetta, ma davvero mi ha chiesto
quello?
No, ma è semplicemente si trova già domani sul sito della radio la registrazione.
No, mi piace quando rispondi.
La registrazione
così
si sente domani su www.ondarossa.info. Abbiamo parlato della sua scrittura, abbiamo parlato di Dick, abbiamo parlato di Bolaño, perché c'è molto questo anche poi nella scrittura di Funetta.
Tra l'altro anche il primo libro di Luciano era un gran bel libro,
sì.
Il libro che arrivò ultimo allo Strega e alle Rovine era una bellissima distopia, molto cruda, piena di serpenti, sì. Piena di morte, piena di snuff movie, anche quello un bellissimo libro da leggere.
Assolutamente.
Poco.
Ti ringrazio, un abbraccio, a presto.
Un abbraccio a te, ciao.
Praticamente maratona Tabula Rasa, ora facciamo sentire un po' di musica e poi torniamo con l'ultima intervista e l'ultima presentazione. We'll be right back. E tra poco, come già vi annunciavo, andremo a parlare di Ragazze Cattive, di una fumettista coreana che si chiama Anko, che tra l'altro è stato il premio rivelazione ad Angoulême nel 2017. Angoulême Festival, Angoulême è un festival che si tiene in Francia, un festival del fumetto, probabilmente un premio più importante in Europa, un ritratto adolescenziale. Ancora, anche qui tornano gli anni 90.
Hermoso qui, fil llevaba llorona que la virgen te creí. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré.
Ben trovate e ben trovati all'ascolto delle Dita nella Presa.
Assolutamente no, ora siete all'ascolto di Tabula Rasa, a cui abbiamo come ospite per il terzo spezzone della trasmissione, andiamo a parlare del quarto libro, in questo caso è un fumetto, come già dicevo prima, parliamo di Ragazze Cattive di Anko e diamo il benvenuto e il buonasera a Sara della libreria Tuba qui al Pigneto.
Buonasera.
Tra l'altro appunto ne parliamo proprio questa sera perché l'autrice e il libro insieme all'autrice verrà presentato sabato intorno alle ore 19 proprio da Tuba. Allora, che libro è?
Prima verrà presentato il 26 aprile. Che è
oddio, giovedì volevo dire, scusami, ma lo sapevo pure, perdonami. Giovedì 26 aprile, vedi, sì. Vabbè. Come dicevamo, tornano gli anni 90, prima abbiamo parlato di un romanzo ambientato, una sorta di ritratto anche lì rigenerazionale ambientato negli anni 90 e qui tornano gli anni 90, questa volta siamo in Corea del Sud, tornano gli anni 90 attraverso anche qui un ritratto adolescenziale, quantomeno delle adolescenti o quantomeno di uno spaccato delle adolescenti coreane.
Sì, in questo volume Anko diciamo racconta la sua adolescenza e effettivamente siamo alla fine degli anni 90 a Seul e quello che racconta è durissimo, nel senso che da questo fumetto esce fuori il ritratto di una società patriarcale pervasa dalla violenza e alle prese con il collasso economico, la tutela del Fondo Monetario Internazionale l'autrice racconta la durezza della condizione di adolescente all'epoca in Corea. E, diciamo che innanzitutto un fumetto molto molto bello in cui il disegno in bianco e nero che viene accompagnato in realtà da un testo essenziale. Il disegno è molto bello, è proprio asciutto, tagliente come la storia che racconta. Il fumetto è strutturato attorno a una serie di flashback che riportano la narratrice che è una fumettista trentenne e si chiama Chinju, ai tempi della scuola, facendo riemergere delle notti buie e degli strani odori. E lei racconta come all'epoca era il tamburo del quartiere, usa questa espressione fortissima perché veniva picchiata sia dal padre, un piccolo imprenditore colpito dalla crisi finanziaria come molti altri all'epoca, ma anche dai professori e dai vicini, dai fidanzati. E attorno a Cinzu ci sono una serie di altre ragazze cattive che vengono accomunate dai soprusi subiti e che però, e questa è la forza un po' del fumetto, scelgono nonostante i pugni, gli stupri e tutte le difficoltà fortissime che segnano le loro vite di continuare a fare quello che hanno voglia di fare e quindi fumano, anche se per una donna nella Corea di allora come nella Corea di oggi non è una cosa che si fa. Continuano a ubriacarsi, a marinare la scuola e persino a divertirsi. E attraverso il fumetto scopriamo una spietata galleria di personaggi maschili che sono praticamente capaci di esprimersi soltanto attraverso la violenza e attraverso l'oppressione, ed è una violenza sistemica che invade ogni ambito della società e di cui le donne non sono esenti, perché oltre, diciamo, al padre, ai professori e a quelli di cui ho parlato prima, anche la madre di Shinju colpisce all'occorrenza la figlia, però allo stesso tempo arriverà a pagare una professoressa perché smetta di picchiare la figlia, che diventa a sua volta una bulla a scuola e picchia le studenti più giovani. Quindi insomma, nella società in cui vive la protagonista praticamente i legami sono estremi e il consenso non esiste assolutamente. E insomma, la forza molto importante di Anko in questo fumetto è il fatto che il racconto, nonostante diciamo quello che esce fuori, che è molto molto duro e che non risparmia nessuno, rimane un racconto molto sottile. Le protagoniste non vengono mai dipinte come vittime e non si vivono come tali. E loro cercano di resistere come possono, condividendo il loro vissuto, ed è il legame tra queste ragazze cattive che svolge un ruolo essenziale. E poi vabbè, non vi voglio raccontare tutto. Infatti, il
non spoileriamo il fumetto. No, io condivido precisamente la tua analisi. È vero che è bella proprio questa, è molto affascinante il fatto che loro non si sentono assolutamente come delle vittime, anzi, ma reagiscono sempre anche con, volendo, anche rilanciando sistematicamente, o comunque non intimorendosi, perché poi dietro la natura proprio della violenza c'è appunto la sottomissione, e loro non sono mai sottomesse, preferiscono prendere la manica dei randellate e comunque non smettere di fumare o di uscire la sera, per esempio. Se la giocano sempre con grandissima forza. E poi è curioso anche il fatto, e questo è anche abbastanza insolito, io che vado spesso a presentazioni di fumetti, avere autori o autrici che vengono dall'Europa è sempre molto molto difficile, e questa volta appunto avete l'autrice ospite da Tuba giovedì. Lo ripeto, sì. Giovedì alle
e
ore
qui bisogna
19.
Sì, giovedì alle ore 19 al Pigneto da Tuba. Bisogna salutare il lavoro fatto dalla casa editrice,
sì,
di Anko, che è Canicola, e che appunto è riuscita a organizzare senza aiuti esterni, diciamo, questo tour, per cui portano Anko in varie città. E noi siamo molto contente che abbiano scelto Tuba, insomma, per fare questa presentazione.
Comunque un bel volume di 180 pagine circa, costa 18 euro, un bel fumetto. Se anche per chi non è abituato alla lettura del fumetto, è un fumetto che io comunque, è una lettura che consiglio
assolutamente.
Niente, sì, io ti ringrazio. Ti ringrazio, anzi no, in chiusura, quanto manca a Bande Dessinée, che poi rimanendo sul fumetto...
A Bande Femme.
A Bande Femme, scusa. Non è secco ora stasera, l'età.
Allora...
Però la pronuncia era giusta, dai.
Allora, Bande Femme è il festival di fumetti e illustrazioni che la Libreria delle Donne Tuba organizza ogni anno a Roma, al Pigneto. Quest'anno si svolgerà dal 14 al 16 giugno e ci saranno 14 mostre, tante presentazioni, dei live painting, anche concerti e DJ set. Sarà accessibile alle sorde e ai sordi, e assolutamente gratuito, e oltretutto, vabbè, come al solito ovviamente, diciamo, questo festival parlerà di una serie di tematiche che ci stanno molto a cuore, quindi dalla sessualità al genere, alle periferie, visto che si svolge al Pigneto, e all'immigrazione anche, e darà risalto alle giovani, ai giovani illustratori e illustratrici.
Tanto avremo tempo comunque per parlarne da qui alla...
Come?
Avremo tempo, sì, da qui a metà giugno di presentarlo bene. Dimmi, vai.
C'è una cosa che mi preme dire, perché c'è poco tempo, quest'anno abbiamo anche lanciate delle call, una che si chiama Fare Rivista, ed è un laboratorio di 32 ore con delle docenti del calibro di Laura Scarpa, Giulia Argnani, Assia Petricelli e Gemma Vinciarielli, che si svolgerà a maggio. È assolutamente gratuito, sono 32 ore di formazione e bisogna iscriversi entro il 2 maggio, quindi vi invito a visitare i canali social di Tuba e la pagina Facebook di Bande Femme per avere più informazioni. E poi c'è anche una call per le mostre, appunto, che trasformeranno il Pigneto in una galleria diffusa nei giorni del festival e oltre, questa scade il, si chiama Periferie Plurali, e scade il 13 maggio, e quindi invitiamo tutte le aspiranti fumettisti e gli aspiranti fumettisti a candidarsi, proporsi, insomma.
Perfetto, io ti ringrazio.
A voi.
Un abbraccio.
Mille.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Passare un...
Qui nel frattempo non abbiamo più nessuna traccia musicale, quindi mi devo inventare qualcosa, ma perdere semplicemente quei pochi secondi che mi permettono di... anzi, che mi consentono di mandare ai saluti. Ci siamo, adesso appunto questa sera è tornata. Proveremo ad essere questa volta un po' più seri, un po' più decenti, soprattutto perché abbiamo superato un po' di problemi. Ci risentiamo tra all'incirca 2 settimane. Tutto il resto rimanete sintonizzate e sintonizzati su Radio Onda Rossa. Ciao ciao. Then I'm bringing all hate.